La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
È 18.06, questa è Nova Radio, questa è la settima ossessione. Buonasera a chi ci sta ascoltando in questo momento tramite FM, tramite DAB Plus, tramite lo streaming, e chi ci sta ascoltando anche in differita con il podcast che tutte le settimane, nel fine settimana, trovate su Spotify e Amazon Music. Io come sempre sono Daniele Marsiglia, vi do il benvenuto alla puntata numero 26 della settima ossessione, in diretta dagli studi di Nova Radio, finalmente dopo qualche settimana di alternanza, diciamo, tra puntate fatte, puntate non fatte, malanni del sottoscritto, cioè è successo di tutto. Speriamo di riprendere con costanza, saremo con voi ancora per tante puntate fino a piena estate, saremo con voi e sempre con il cinema che è il protagonista assoluto della nostra trasmissione. Vi dico subito che tra una ventina di minuti sarà con noi Rocco Papaleo, che ci parlerà del suo nuovo film Scordato, che sarà nelle sale cinematografiche domani, quindi anche oggi grandi ospiti qui alla settima ossessione. Però questa puntata la vogliamo cominciare di solito come la finiamo, cioè con le serie televisive. Poi ci sarà anche un'altra appendice per quanto riguarda le serie televisive anche in fondo a questa puntata, però vogliamo cominciare con un titolo molto molto forte che sta avendo anche un'eco mediatica molto importante. E prima però vado a salutare la nostra ospite, ed è un piacere risentirla qua, Ludovica Ottaviani. Buonasera Ludovica.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti, eccoci, che bello ritornare.
Bello ritornare, bello risentirti finalmente, ecco, volevo voluto cominciare con te a riprendere questa settima ossessione qua dagli studi di Nova Radio, e come dicevo che sia davvero di buon auspicio, di buon augurio che finché influenza non mi separi, no? ho già dato di tutto tra Covid e non Covid. Allora,
basta. Anche perché adesso
è arrivata la primavera, anche se meteorologicamente non siamo proprio a quei livelli, però insomma siamo fiduciosi che prima o poi, sai come succede ultimamente, che da un momento all'altro dal piumino si passa direttamente alla maglietta a mezze maniche. Questi sono ormai...
Tutto può essere, è una vita imprevedibile,
però siamo l'onda. Esatto, esattamente. Allora, cara Ludovica, autrice anche, tra le altre, di moviestrackers.com, e di cui salutiamo .it, scusa, hai ragione.
Sì, no, mi permetto di correggere. Unito al posto di un com.
Di un com,
fatto
esatto.
Questa piccola variazione.
Hai fatto bene a correggermi. Salutiamo anche Stefano Terracina, che è il direttore del sito. Ho voluto cominciare con le serie televisive. Di solito noi apriamo con il cinema, perché questa serie televisiva, effettivamente, io ho cominciato a vederla. Ho visto già i primi 4 episodi su 6. Effettivamente un ottimo prodotto, almeno per quanto mi riguarda, ma che so che anche tu sei dello stesso parere. Stiamo parlando di The Good Mothers, una produzione tutta italiana, ha avuto addirittura un premio prestigioso all'ultima Berlinale, al Festival del Cinema di Berlino, dove c'è stata aperta proprio quest'anno una sezione dedicata alle serie televisive, e proprio la nostra, una serie italiana, ha trionfato vincendo appunto il premio come miglior serie. The Good Mothers è disponibile su Disney Plus. Però lascio a te la parola per introdurci all'interno di questa serie.
Ma direi che hai detto già un'informazione fondamentale, ovvero la vittoria presso l'ultima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, del prestigioso Berlinale Series Award. Per la prima volta la vittoria va ad una serie italiana, italianissima, sia nel DNA che nella produzione, che nel cast, che parte però da una base internazionale, che è il libro omonimo, un bestseller scritto dal giornalista Alex Perry. Quindi si parte da un'opera di un giornalista, appunto, che ha uno sguardo altro sulle nostre faccende, perché The Good Mothers comunque ripercorre la storia tra eventi reali e soprattutto eventi reali, ma non solo, insomma, ricostruisce la storia delle donne all'interno dell'Andrangheta, perché di mafia o comunque di criminalità la settima arte, ma anche la TV, soprattutto la TV italiana, ne ha sempre parlato, ha sempre cercato in qualche modo di tirare i fili di queste narrazioni tra realtà, quindi raccontando eventi reali, e invece eventi fittizi, fictional, però che ripercorrono molto spesso le tracce lasciate dal reale. E mi viene in mente ad esempio un prodotto come La Piovra, che forse è uno dei prodotti mainstream più famosi, anche esportati all'estero.
All'estero, sì, sì.
Poi partiamo anche da un altro presupposto, che la nostra industria audiovisiva, sia cinematografica che televisiva, si basa molto su alcuni generi in particolare. Noi siamo maestri nella gestione dei generi, ma soprattutto nel crime. Tuttora, infatti, alcune delle serie recenti italiane più famose all'estero sono prodotti come Gomorra o Suburra, che raccontano ulteriori sfumature sempre di questo sottobosco criminale. La difficoltà molte volte è proprio nello sguardo, quindi qual è il taglio giusto per raccontare storie reali che ci circondano, che vediamo, che ascoltiamo, anche accendendo quotidianamente un telegiornale, la televisione, quindi ascoltando un notiziario, o scrollando la home, o scrollando direttamente Google con le notizie della mattina della rassegna stampa. Ecco, The Good Mothers riesce a trovare uno sguardo inedito, perché racconta le strutture criminali della 'Ndrangheta attraverso però lo sguardo femminile, quindi la lotta delle donne dall'interno per emanciparsi, allo stesso tempo anche per liberarsi dall'oppressione di queste strutture secolari deviate, e la lotta di altre donne, che sono appunto le PM, per esempio c'è questa figura di una PM integerrima che è interpretata da Barbara Chicherelli, tra l'altro volto già famoso all'interno di Suburra, della serie Suburra, quindi che ritorna al crime. Ad esempio c'è questo personaggio della PM di ferro, oppure ce ne sono altri personaggi che servono la giustizia per liberare da una parte l'Italia o il mondo da queste reti criminali, e allo stesso tempo per permettere a queste donne di riscattare una libertà che è stata loro negata. E The Good Mothers, grazie a una sceneggiatura sempre di uno straniero, quindi non di un italiano, però, perché l'autore della sceneggiatura è Stephen Butchard, che ha già scritto per esempio The Last Kingdom, un prodotto che ha avuto grande successo e che tornerà a breve anche su Netflix con un film a sé, e vede alla regia però un dialogo a quattro mani continuo, non so se si può dire, ma sono due autori che dialogano, sì, dietro la macchina da presa. Da una parte c'è Julian Jarold, un regista britannico famoso non solo per alcuni film come The Cannon Jane, ma soprattutto per la serie The Crown, grandissimo prodotto che ne ha messo in luce il talento, e invece un'italiana, un'italianissima, che è Elisa Moruso, un'italianissima che ha legato il suo nome in questi anni soprattutto a prodotti pop, possiamo dire, perché mi viene in mente il documentario su Chiara Ferragni, Chiara Ferragni and Pop, comunque una figura di risonanza pop mondiale, ma anche il recente Time's Up, con protagonista l'allora coppia Bella Thorne e Ben Joffrede, credo era Benji,
sì.
Su questo
Time's
caso
Up, sì. Tra l'altro ricordo anche il film Maledetta Primavera, perché ricordo,
esatto,
che proprio intervenì qua in erano ancora ai tempi, forse poco dopo il lockdown nel,
sì,
2020, per il suo film Desordio di Finzione, perché prima fu appunto quello su Chiara Ferragni, Maledetta Primavera, e intervenì proprio,
esatto,
qua con noi alla settima sessione,
e vedeva tra le protagoniste sempre Michela Ramazzotti, che qui ritorna con un cast ricchissimo, estremamente sfaccettato, soprattutto dal punto di vista femminile: Michela Ramazzotti, Simona Di Stefano, Barbara Chicherelli, Valentina Bellegga, Ilia Girace, volti molto noti che prestano appunto la loro presenza fondamentale, soprattutto sono tutte ottime interpreti, con alcune che davvero si prestano alla causa e riescono a restituire le vibrazioni emotive più sottili di questi personaggi tormentati, divisi tra due mondi, alla ricerca davvero di un'emancipazione totale da strutture secolari, contribuiscono a rendere David Mathers un prodotto atipico, soprattutto perché è atipico anche il modo attraverso il quale si racconta un argomento altrimenti, come dicevo prima, già visitato dall'audiovisivo in altri casi. Senza fare paragoni che potrebbero essere suonare anzi fuori luogo, un po' come era stato fatto nella serie Amazon The Bad Guy con Luigi Lo Cascio, dove anche lì si approcciava al tema della mafia da un punto di vista diverso. Lì si virava verso la commedia nera, c'erano dei toni anche più surreali e grotteschi. Ecco, qui invece si sceglie la via del crime pulito, asettico, veramente come un rasoio la macchina da presa si muove mostrando gli eventi, i fatti, senza indugiare anche in quella cronaca del dolore nella quale spesso magari i prodotti più mainstream possono un pochino sguazzare. Non lo fa, non fa niente di tutto questo. L'atmosfera è molto urban, ricorda veramente il noir metropolitano, un po' come aveva fatto già anche Sollima con la versione di Suburra cinematografica. Qui siamo di nuovo in questi territori oscuri, queste grandi città, ad esempio in mente la Milano mostrata nel primissimo proprio episodio, la Milano mostrata che è fatta popolata di chiaroscuri e di luci a neon, allo stesso tempo questi paesi sempre con queste luci e queste ombre dove si muovono bene e male, proprio generalizzando macro concetti. E in questi scenari vengono mostrati i fatti, gli eventi, dando risalto soprattutto alla percezione femminile, al punto di vista delle storie portate da queste donne, non narrate ma proprio portate da queste donne, tra l'altro storie che si mescolano tra loro, alcune più che reali, come per esempio quella di Lea Garofalo,
sì,
che proprio nell'episodio appunto d'apertura lo spettatore viene condotto per,
sì,
mano all'interno di The Good Mothers proprio da questa storia. Poi le storie tendono ad intersecarsi tra loro, i fili si tendono ad annodare pian,
sì,
piano che scorrono gli episodi. Ad esempio Lea Garofalo, storia vera, che qui trova di nuovo corpo, già era stata portata per esempio sul piccolo schermo da Marco Tullio Giordana, ma in altre anche occasioni,
sì.
Ecco, in questo caso è Michela Ramazzotti a prestare il volto a un personaggio fondamentale della lotta proprio,
sì,
delle donne a sistemi come quello dell'Andrangheta, ma non solo, insomma, sistemi criminali.
Questa volta molto contenuta è la performance, diciamo così, di Michela Ramazzotti appunto,
sì,
nel ruolo di Lea Garofalo.
Sì, perché è come se veramente, sì, ogni interprete si fosse prestata proprio,
sì,
a una causa più grande, che è quella appunto di un racconto che ha una sensibilità diversa e un punto di vista diverso su un argomento che appunto è stato visitato parecchie volte dagli occhi meccanici delle macchine da presa, sia al cinema che in televisione. E in questo caso ognuna si è proprio calata nel proprio personaggio, perdendo per esempio, a me ha subito moltissimo Valentina Bellè.
Quando ho scoperto che Valentina Bellè è veneta, cioè è,
sì,
una roba impressionante il lavoro che ha fatto, perché insomma poi
parlare
il dialetto calabrese è qualcosa di stupefacente.
Davvero, è impressionante, perché sembra nativa del luogo,
esatto,
sembra proprio,
esatto,
calabrese a tutti gli effetti, con questo dialetto dove non si sente veramente quel filtro della finzione che in alcuni casi subentra per un discorso anche,
certo,
ecco, molto pratico. Assolutamente no, ogni attrice è calata nella propria bolla da personaggio, ed è difficile scindere i contorni, i propri confini tra reale e fictional, ecco, tra realtà e finzione. Ci viene da dire quasi cinematografica, infatti continuo a sbagliare, mi viene da dire cinematografica, perché come dicevi tu è un prodotto di altissimo,
sì,
livello,
sì, sì, sì,
che arriva sul piccolo schermo, ma in realtà è come se fossimo di fronte a una narrazione molto più ampia e competitiva.
Tra l'altro sta andando in onda, cioè è disponibile qui in Italia su Disney Plus, in America in contemporanea su Hulu, esatto. Che è una piattaforma che, insomma, di grande prestigio in America. E, tra l'altro, ho scoperto che il libro da cui è tratto, a cui si ispira, The Good Mothers, scritto da, come hai ricordato te, anche da Alex Perry, non era mai stato tradotto prima d'ora in italiano, pensa un po'. È andato in stampa proprio in questo periodo, in concomitanza con l'uscita della serie televisiva.
Quando spesso i media poi traggono il buono l'uno dall'altro, davvero, si influenzano a vicenda, per fortuna.
Esisteva soltanto la versione originale in lingua inglese di questo libro, appunto, scritto da Alex Perry, e adesso è disponibile anche in italiano, proprio in concomitanza con la disponibilità su Disney Play di questa serie The Good Mothers, composta da 6 episodi che sono anche abbastanza lunghini, di un'ora, a volte si va anche sopra l'ora, però insomma sono episodi molto belli, come hai detto te, tecnicamente, a livello di recitazione, la storia è anche molto angosciante, devo dire, perché entriamo proprio dentro anche le case, le mura, viviamo sulla pelle quello che hanno vissuto queste donne che poi insomma ce l'hanno fatta ad uscire da questo incubo.
E senza nessun tocco di morbosità, appunto.
Esattamente, senza morbosità, a scavare.
Morbosamente a scavare anche in questa intimità. L'importante proprio è quello di mostrare e di creare, appunto, come dicevi tu, anche una grandissima tensione proprio narrativa, grazie ai fatti e anche agli accorgimenti tecnici, alla regia, proprio al montaggio. Si riesce a creare una tensione continua per lo spettatore, che immagina molto spesso, infatti è proprio quella la leva più forte, quella più importante, l'immaginazione. Si costruisce la narrazione in modo tale che lo spettatore è portato ad immaginare, grazie agli indizi che sono stati seminati nel corso dell'episodio, a immaginare, a mettere insieme i tasselli, a anche come proprio vengono mostrati eventi, personaggi, come vengono introdotti grazie alle immagini, alcune inquadrature piuttosto che altre, e si ricostruisce un quadro molto più complesso, articolato e inquietante, crea questa incredibile sottile nella visione, che però manda avanti proprio lo spettatore, lo fa scivolare lentamente in questo mondo fatto di tante ombre e anche di tante luci. Però
è vero, The Good Mothers su Disney Play, ve lo consigliamo assolutamente. Prima di salutarti però, cara Ludovica, e ovviamente ringraziarti di questo tuo ottimo e prezioso contributo, tra pochissimi minuti sarà con noi Rocco Papaleo, no? E so che tu l'hai visto il film, il suo nuovo film Scordato, e, 30, ti do 30 secondi, scusa il tempo stringato, perché so che ti è piaciuto particolarmente, quindi sicuramente anche a Rocco Papaleo farà piacere essere introdotto da una brevissima critica positiva del suo film.
Mamma mia, con piacere, perché Scordato è un gioiellino, è veramente quel raro caso di commedia che riesce con una malinconia e una amarezza sempre, appunto, agrodolce, a raccontare la realtà poi di ognuno di noi, perché una storia particolare si trasforma in un racconto universale nel quale ognuno, a prescindere da età, classe sociale, provenienza, da tutte le differenze di cui siamo dotati, ognuno può ritrovarsi, può cadere letteralmente nella vicenda di questo protagonista, alle prese con il proprio viaggio in un pozzo delle fragole interiore, emotivo. Citando anche Bergman,
beh, fantastico. Non potevamo chiudere in maniera migliore, potevi chiudere in maniera migliore il tuo intervento, Ludovica. Ti ringrazio, resta con noi perché appunto tra poco arriva Rocco Papaleo, ci ascoltiamo però prima il trailer. Un abbraccio, Ludovica, e grazie ancora.
Grazie a te, Daniele, grazie a tutti, un grande abbraccio e a presto.
Un saluto, ciao.
Ciao.
Maestro, ho finito.
Piacere, Olga.
Tuo piacere, Orlando.
Lei accorda i pianoforti e io accordo i pianisti. Però all'occorrenza accordo anche gli accordatori. Cos'è che si sta difendendo?
È da un po' di tempo che parlo con un ragazzo che ero. Lo vedo proprio.
Ma parliamo un po' in dialetto, ah! Yeah.
Voilà.
Eia!
Così, come vedo lei in questo momento.
Raggiungimi. Ha pisciato dentro la cassa armonica.
Può capitare a un certo punto che un pezzo incastrato male nel tempo faccia storcere il mobile. Ecco io davanti a me la foto di un mobile storto.
Quindi mi converrebbe farmi curare all'IKEA.
Ma contro chi stai protestando?
Matera è capitano della cultura 2019!
Quest'idea che bisogna insegnare la musica!
È la musica che deve insegnare a noi.
Io Potenza la vedo come una piccola Dubai.
Ma sei sicuro?
Mai stato sicuro di niente, non ti risulta?
Bel ripiego di merda.
Ci campo con quel ripiego.
A guardarti mo nessuno direbbe che siamo la stessa persona.
Cambiare le cose!
Ti ho salvato la vita. Ma l'ho fatto per me.
Eccoci qua con... come annunciato prima, con Rocco Papaleo, che è con noi in collegamento telefonico. Buonasera, Rocco.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto alla settima sessione. Grazie di aver accettato il nostro invito, ci fa molto piacere. Siamo qui con te quest'oggi per ricordare che ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che da domani, giovedì 13 aprile, uscirà nelle sale il tuo nuovo film. Dopo 7 anni torni al cinema, sia in veste di attore che in veste di regista, con Scordato, dove interpreti il personaggio di Orlando, un accordatore di pianoforti che, diciamo, si trova un po' fuori sincrono con la sua vita, fin tanto che poi trova Olga, una fisioterapista che è interpretata dalla cantante, grandissima artista Giorgia, e la sua vita all'improvvisamente cambia. Allora, prima di tutto, Rocco, ti chiedo di raccontarci un po' com'è nato questo tuo nuovo progetto. So che è nato durante il lockdown, però se ci vuoi spiegare meglio come sei arrivato appunto a raccontare questa storia, sicuramente molto più intima, più stratificata rispetto agli altri film, dove, diciamo, l'umorismo poi la faceva più da padrone.
Beh, hai già molto bene raccontato, insomma, no? Qual è il tono e la genesi del film. L'ho scritto, come dicevi, durante il lockdown, e in quel momento lì, diciamo, di scollamento un po' dalla realtà, quell'isolamento mi ha fatto partorire una storia del genere, che comunque, voglio dire, determinata da quella condizione assolutamente, ma anche da uno stato d'animo e da una sconnessione che vivo con il contesto in questo momento della mia vita. E, insomma, io credo che sia una cosa piuttosto diffusa, sì, di non sentirsi a proprio agio, no?
Sì,
per come
sì
vanno le cose, la guerra,
il caro...
ceduto dal Covid,
esatto.
Insomma, un momento che a mia memoria non ho mai vissuto, insomma, durante la mia vita. Quindi
sì,
l'umore era quello quando abbiamo scritto con Walter Lupo questa storia. E ho anche detto più volte che è un film, il mio film più autobiografico, pur non essendoci elementi autobiografici diretti, proprio per il fatto che racconta un po' un disagio di un altro, di un personaggio che non sono io, che però vive in qualche modo lì nel film, ovviamente in modo esasperato, questa scordatura, ora non per citare il titolo, con il contesto in cui si vive.
Certo, e tra l'altro c'è anche, so che è stato girato a Lauria, insomma, una città che tu conosci molto bene, che, insomma, ti ha visto anche crescere.
È il mio paese.
Il tuo paese. E, arriviamo però appunto anche a questa straordinaria coprotagonista del film, che è Giorgia. So che, insomma, c'erano state delle occasioni prima dell'incontro, prima della tua proposta, insomma, di far parte del film, vi eravate incontrati, c'era molta stima reciproca. E come si è arrivati poi a fare la proposta a Giorgia, che so che è arrivata preparatissima già sul set?
Sì. Guarda, diciamo, con Giorgia è una lunga storia d'amore, mi piacerebbe dire, amore artistico, amore platonico. Ci conosciamo da tanti anni, perché io l'ho vista proprio venire alla ribalta da ragazzina sui palcoscenici dei club romani, e me ne sono subito invaghito artisticamente, e non solo io, voglio dire, no? Poi ha fatto una strada, un percorso straordinario, così che negli anni ogni tanto ci siamo incrociati e mi sembrava ci fosse un'attenzione, per non dire una stima reciproca, così che mi sono presentato da lei con tutto il mio coraggio, il mio entusiasmo, e le ho proposto questo progetto. Ci siamo fatti una promessa di provarci e di avere l'opzione di tirarsi indietro in ogni momento, e così non è stato, perché siamo andati fino in fondo e sono molto felice, perché la mia idea, diciamo, di messa in scena, già mi era capitato con Max Gazzè, ma in generale, diciamo, c'è molta connessione con l'ambiente musicale, essendo anch'io
musicista
in qualche maniera, diciamo,
certo,
musicista, cantautore, quindi ho questo tarlo, diciamo, nella mia testa di mischiare un po' le cose, e anche per fare una proposta al pubblico, diciamo, più originale, più interessante, no? Cercando di smuovere,
certo,
la gente che in questo momento a cinema non ci va, e quindi
sì,
mi piaceva proprio l'idea di incrociare un artista che ammiro moltissimo e metterla in una situazione per lei non abituale, ma con una potenzialità che io comunque avevo intravisto, e non sono stato deluso, anzi è stato veramente un bellissimo colpo.
Una grande soddisfazione. Tra l'altro è una cosa che viene fatta molto, è molto comune in America, ad esempio, che artiste che nascono come cantanti, come cantautrici, penso, che ne so, Lady Gaga, Jennifer Lopez, che poi girano film, insomma, sono artiste a tutto tondo. Forse in Italia su questo siamo ancora un po'
diciamo
indietro.
Però si sta muovendo qualcosa, questa cosa, perché a parte... non voglio dire di essere stato precursore con Max Gazzè, perché ero stato abbondantemente preceduto da altre occasioni del genere, però anche quest'anno c'è un film con Elodie, c'è stato un film con Emma.
Giusto. Sì, vero, vero. Emma che gira una serie TV, quindi, con Muccino, quindi, che fa,
diciamo,
film.
E sta prendendo piede questa consuetudine, sì, che continui, perché veramente c'è bisogno di unire, abolire le barriere tra un'espressione,
certo,
e l'altra,
certo,
musica, cinema, teatro, deve essere tutto contaminato. I limiti del possibile, insomma.
Abbiamo citato appunto Giorgia, ma c'è anche un altro cast straordinario: Simone Corbisiero, Angela Curri, Anna Ferraioli Ravel, Manola Rotunno, Eugenia Tamburri, Marco Trotta, Antonio Petrocelli, Giuseppe Ragone, Gerry Potenza, Elisa Gallo, Jacopo Velardi, spero di averli citati tutti. Allora, so che tu, prima di salutarci e dare l'appuntamento al cinema domani, tu sei in giro per l'Italia anche a teatro con il tuo spettacolo Cost to Cost. Ieri eri a Trieste, nella splendida Trieste, mentre il 20 aprile, cioè la prossima settimana, giovedì prossimo, sarai nella nostra Toscana al Teatro Comunale di Pietrasanta, dove appunto invitiamo...
grande piacere. Lasciami aggiungere solo una cosa,
certo,
visto che è stato il cast, volevo proprio dire che sono molto orgoglioso del cast. Diciamo, la presenza di Giorgia, ovviamente, mediaticamente,
certo,
è più attira, però devo dire che il cast è veramente di grande livello, attori, diciamo, non conosciutissimi, che
però
spero
validi
di aver portato alla ribalta, e che questo film possa essere un'occasione per loro per affermarsi.
Perfetto. Noi invitiamo tutti i nostri, quindi, ascoltatori, non solo il 20 aprile chi è da Pietrasanta o comunque nei paraggi, ad andare a vedere il tuo spettacolo teatrale Cost to Cost, ma da domani, giovedì 13 aprile, distribuito da Vision Distribution nelle sale, il tuo nuovo film, il nuovo film di Rocco Papaleo, Scordato, che ringraziamo Rocco Papaleo, a cui auguriamo, facciamo un grande in bocca al lupo per il film. Grazie mille, Rocco. Buonasera.
Grazie a voi. Grazie, un abbraccio.
Buona serata, grazie.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Disagi sulla 1 dove per traffico congestionato 6 km di coda in diminuzione tra Monte San Savino e Val d'Arno e per traffico intenso code a tratti tra Firenze Sud e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Pipilì code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze, code in uscita all'Astra in direzione Mare. Sulla corda autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggibonsi e Tavarnelle. La viabilità cittadina a Firenze per lavori, restringimenti di carreggiata in viale Etruria e in viale Piombino. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura.
Lo sapevi che i francesi secoli fa sono venuti a conquistarci? Vennero a conquistarci perché pensavano che noi eravamo degli idioti di merda. Napoleone ha detto proprio così. Sono degli idioti di merda, idioti di merda. Pensate ancora, francese. Il doppio sei. Ogni volta che mi alzo alle 5 di mattina, mi ricordo di te. E allora comincia un altro bellissimo giorno.
Antoine, viens voir.
Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre.
Ma siete vicini di casa, insomma. Prendete una birra, parlate. Fate le cose che si fanno fra buoni vicini.
Ho visto che avevi la telecamera. Mi stavi riprendendo, vero? Vero che mi stavi...
Ci avete rovinato!
Francese!
Siamo tornati in diretta con la settima sessione, sono le 18:37. Adesso continuiamo a parlare di film, delle uscite cinematografiche che avverranno appunto domani. Abbiamo parlato con poco fa con Rocco Papaleo del suo film Scordato. Adesso parliamo invece del cinema, diciamo da festival, se vogliamo semplificare la cosa, cinema d'autore, quindi per la gioia insomma di tutti i cinefili appassionati di autorialità. Però prima vado a salutare Matteo Regoli. Buonasera Matteo e ben trovato.
Buonasera Daniele, ben trovato.
Ben trovato, mi fa molto, molto piacere che tu sia qua con noi. Era un bel pezzetto e non ci sentiamo. Io sono andato a contattarti perché insomma il film ne vale la pena, possiamo dire. Stiamo parlando di Asbestas, un film di Rodrigo Sorogoyen. Detto bene Sorogoyen o Sorogoyen, come magari qualcuno dice, tu non so di...
Io ho sempre pronunciato Sorogoyen.
Sorogoyen, so. Direi, ci sono vari accenti, poi dovremmo parlarci con lui per capire qual è l'esatta pronuncia di questo regista. Regista che appunto gli appassionati, chi frequenta i festival sicuramente lo avrà conosciuto. Tra l'altro ha girato anche una serie televisiva molto bella che è andata, che è disponibile tuttora su Disney Plus, magari ci arriviamo dopo. Però vogliamo parlare di questo film Asbestas e del perché molti si sono sbilanciati già da adesso a dire che questo è sicuramente uno dei migliori film del 2023.
Guarda, ti sorprenderò, addirittura io mi sono sbilanciato forse di più, perché su Freaking News, il nostro sito, anche il podcast, l'avevamo già inserito nella lista dei migliori film del 2022, perché è stato presentato a Cannes,
sì,
nel 2022,
lo scorso anno, sì.
da noi arriva appunto domani. E il film praticamente sì, è il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, come vogliamo pronunciarlo, e racconta la storia di una coppia francese di mezza età, e lui tra l'altro, il protagonista maschile, è interpretato da Denis Ménochet, il Messie Lapadite della prima scena di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. E questa coppia si trasferisce in Galizia, in un villaggio di campagna, con l'obiettivo di creare un agriturismo da una fattoria, diciamo, che hanno acquistato. E la loro presenza però entra subito, fin da subito in contrasto e disturba quella della gente del posto, in particolare con i vicini, proprio i vicini di casa. Sono due fratelli, uno dei quali interpretato da Luis Zahera, che è un fedelissimo di Sorrow Goyen, era già apparso in Che Dio ci perdoni e Il regno, che tra l'altro aveva vinto il Goya per miglior attore. E quindi tutto il film è costruito su, diciamo, le ostilità che si vengono a creare tra questi due diciamo nuovi arrivati francesi e questi due fratelli invece del posto, che vorrebbero, che quella terra, diciamo, gli interessa molto perché vorrebbero venderla per un progetto di impianto eolico che gli garantirebbe dei soldi con i quali appunto potrebbero lasciare quella terra che vogliono dimenticare. Quindi c'è il contrasto tra questa famiglia francese che arriva e vede questa campagna galiziana, la vede con occhio idilliaco, e invece questi fratelli che non vedono l'ora di andarsene, e appunto entrano in conflitto queste due visioni di mondo, e dalle quali Sorrow Goyen diciamo crea una tensione crescente, ma già dai primissimi minuti.
Sì, l'abbiamo infatti anche notato. Ora chi ci sta ascoltando ovviamente lo ha ascoltato, però io ce l'avevo qua davanti, ho rivisto il trailer. Diciamo che si percepisce appunto della forte tensione in questo film che tra l'altro è stato presentato, come hai detto te, all'ultimo Festival di Cannes, però era fuori concorso, una scelta un po' particolare. Infatti molti hanno detto, si sono spiegati il motivo, però a volte, sai, ci sono delle magari anche dispute tra registi, produttori, che dicono no, meglio fuori concorso, meglio in concorso. Quindi questo non ci addentriamo a capirne i motivi più di tanto. E volevo appunto dire che Rodrigo Sorrow Goyen, non so dove mettere più l'accento, non è,
ma
insomma,
non so se è giusto, alzo le mani.
Ecco, ora non mi ricordo se i suoi film poi sono stati distribuiti, oppure questo proprio Asbestas è il primo che vede la luce qui in Italia. Però per dire che comunque è un regista attivo ormai da tanti anni. Il suo primo film, che è stato una codirezione addirittura del 2008, si chiamava 8 Days, e poi il suo primo vero film invece da regista è Stoccolma, si chiamava. È un regista che tra l'altro ha avuto anche molto da dire sul piccolo schermo, perché ha cominciato proprio con il piccolo schermo, con le serie televisive, e tuttora insomma continua ad alternarsi tra piccolo e grande schermo. Io non so se tu l'avevi vista la serie Antidisturbios.
Sì, Antidisturbios, sì, se non ricordo male venne presentata al Torino Film Festival,
sì,
diciamo nella prima edizione online
nel 2020, quella del COVID. Sì.
E arrivò dopo un paio d'anni, se non sbaglio, su Disney Plus.
Sì, arrivò
un anno e mezzo,
sì, un anno e mezzo fa arrivò, sì. E però con lui continua comunque a girare, a scrivere anche serie televisive. Io vedo che qua appunto è tra gli autori di una serie televisiva intitolata Historias para no dormir, su disponibile su Prime Video nel 2021. L'ultima che ha fatto, che ha diretto e anche scritto invece, si chiama Off World, titolo appunto internazionale, addirittura basata su un podcast apocalittico intitolato El Gran Apagón. Quindi insomma, sono però queste serie, al contrario di Antidisturbios, non sono state ancora distribuite nelle sale cinematografiche. Tu ti senti appunto di consigliare ovviamente Asbestas per quale motivo? Ecco, cioè, tu devi convincere chi ci sta ascoltando ad andare ad ascoltarlo, ad andare a vederlo, scusa, qual è la motivazione principale che vuoi dare?
Come hai già detto tu, molti lo stanno già dando tra i film dell'anno, sicuramente è il film del momento, ma anche per chi non ha mai visto nulla di Sorokin, tra l'altro tu l'hai citato, mi sembra che Dio ci perdoni il regno e forse anche Madre sono stati distribuiti in Italia in passato.
Sì.
Quindi comunque, se questo è il primo film di Sorokin che gli spettatori vedranno, si troveranno di fronte a un thriller che rimane molto imploso, un thriller di sentimenti che appunto mette in contrasto due visioni completamente opposte del mondo. Fa pensare anche un po' a Un tranquillo weekend di paura o Cane di paglia di Sam Peckinpah, appunto perché questa isolata ambientazione di campagna, questo protagonista mansueto che se ne vuole stare un po' lontano dai guai, ma poi i guai comunque vanno a cercarlo, ma soprattutto per il modo in cui Sorokin riesce a mettere in scena la natura umana più bestiale, appunto quella qui il titolo
Asbestos. Sì.
Che appunto è destinato a venire fuori già dal minuto zero, e la cosa interessante è che come, se non sbaglio, l'ultimo film di cui abbiamo parlato quando mi invitasti per Decision to Live,
sì,
anche quel film era spaccato in due parti, e qui succede nuovamente la stessa cosa, e in quello che per molti magari è un punto, potrebbe essere un punto finale del film, senza andare a spoilerare, Sorokin invece lo usa per continuare ad analizzare questi personaggi, appunto i loro sentimenti e il dramma che viene fuori da questo conflitto di famiglie.
Ok, diciamo che sei stato più che convincente. Io ero già convinto, ma adesso ascoltando il tuo parere sicuramente non mi perderò questo fine settimana Asbestas di Rodrigo Sorokin o Sorokin, che dir si voglia. Matteo, io ti ringrazio del tuo prezioso contributo, ci aggiorniamo sicuramente a qualche altra puntata, qualche altro bel film.
Benissimo.
Grazie. Grazie Matteo, ciao Matteo.
Ciao.
Ti attacca la rabbia, il cane di Tolstoi. Commenta la Bibbia, Pamela di via Uruguay. Mi mandi un messaggio per dirmi che mi aspetti e che ci stai. Arcangelo azzurro, elettrico di Dateo. Con occhi di giada, di sacro scarabeo. Abbronzati a Nolo, che cazzo te ne frega del Circeo. Ciò che cambia della vita che va, da sola in una grande geografia del dolore sta. Io sono un disperato massacrato, il mio cuore spacciato dalla nascita, ma questa città ti uccide, ti resuscita, si nasce, si muore. Qui resta bellissimo perdersi, verificare l'effetto che fa. A Venezia o all'isola dentro un bar, ti voglio baciare Gesù Cristo superstar, un tossico dorme in piazza Cincinnato e lì si fa. Da via San Gregorio a Brenta da Gorlaro, tra l'ultima birra e il tempo che più non ho, c'è in mezzo un respiro, la pelle dei ragazzi, lo afferrò. è ciò che cambia della vita che va da sola contro il mondo di fascismo e squallore sta.
Torniamo in diretta con la settima sessione. Abbiamo ascoltato anche la nuova canzone dei Baustelle intitolata Milano e la metafora dell'amore qui su Nova Radio. Allora, noi continuiamo la nostra trasmissione. Abbiamo aperto, come ci avete ascoltato in apertura con Ludovica Ottaviani, trasmissione in maniera, diciamo, inedita, parlando di una ottima serie televisiva. Ma la serie televisiva è di solito conserviamo l'ultima parte della nostra trasmissione per parlare proprio di serie TV, e uno ovviamente dei nostri massimi esperti di serie televisive è, lo conoscete, Federico Vascotto di Movie Player, che è in collegamento con noi. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato. Ben ritrovato,
ben ritrovato a te, sono molto contento di sentirti e molto contento di parlare. Quando ci siamo sentiti l'altro giorno, no, per concordare la telefonata, mi hai detto: ma sembra che Apple ci paghi. No, non è vero, non... lo diciamo a scanso di equivoci, perché sembra, no? Parlate sempre di serie Apple, ma parliamo di serie Apple perché, diciamo, noi non ci abbiamo molto molto tempo, abbiamo un'ora alla settimana, non facciamo trasmissione intera sulle serie televisive tutti i giorni, e dobbiamo ovviamente per forza di cose fare una sorta di selezione, andando a vedere anche, insomma, le serie, quelle che, insomma, ci, non solo ci piacciono a noi, ma che, insomma, sono qualitativamente alte. E una di quelle, la maggior parte delle volte ultimamente, capita che siano appunto targate Apple. È proprio una serie Apple che è uscita qualche settimana fa e che ha bisogno, secondo me, anche di essere un po' messa a galla, fatta portare a galla, diciamo così, farla conoscere. Si intitola Il premio del destino, che è il titolo italiano di The Big Door Prize, giusto?
Esatto, Il prezzo del destino, sì.
Il prezzo del destino? Ah no, il premio del destino o il prezzo del destino? Perché io quando ho visto,
oddio,
dicevo, ma... mi sa che è il premio del destino, sai?
Il premio.
Sì, ma lo sai che io, anch'io quando l'ho letto, perché io pensavo lasciassero il titolo originale, invece poi quando sono andato, il mio cervello ha letto Il prezzo del destino proprio in automatico, poi quando sono andato a vedere l'altro episodio ho detto: ma non era Il prezzo del destino, hanno cambiato, invece era proprio Il premio del destino.
Interessante.
Hai visto, Il premio del destino. E perché, no, come si chiama Il premio del destino?
Il prezzo del destino aveva molto più senso.
Aveva più senso Il prezzo del destino, effettivamente, però il premio.
Però il premio, vabbè, cioè i biglietti che ci sono nella serie ci può stare.
Certo, però raccontaci meglio, esatto, facciamo un passo indietro e raccontaci di questa serie.
Giustamente gli ascoltatori non capiscono di cosa stiamo parlando. Allora, no, intanto mi sento le parole di bocca sul fatto che delle serie Apple, però non è colpa nostra se continuano a fare serie qualitativamente, cioè, meritevoli di attenzione e di visione, ecco, non è colpa nostra. Poi di Netflix parlano tutti, che è facile, nel senso che
noi infatti, diamo
spazio a quelle
infatti,
che
giusto,
magari, appunto, uno si è perso nel malato.
Giusto.
Allora, di che cosa si parla di The Big Door Prize, o Il premio del destino, che dir si voglia, in due parole? Allora, è ambientato in questa cittadina fittizia dell'entroterra americano che si chiama Deerfield, in cui un giorno, così, da nulla, nella drogheria locale dove tutti si... ovviamente la cittadina classica in cui tutti si conoscono, tutto molto caratteristico, colorato, carino, ok? Un po' Star Solo, un po' Everwood, un po' tutte queste cittadine americane in cui tutti vorremmo vivere a un certo punto della nostra vita.
È vero, però forse vorremmo anche fuggire dopo un po'.
E anche vorremmo fuggire, bravo. E allora un giorno cosa succede? Improvvisamente appare un macchinario misterioso che si chiama Morpho, con una grande farfalla disegnata tutto blu, che se tu che funziona, insomma, a metà strada tra un'intelligenza artificiale e un videogioco, se tu inserisci i tuoi dati anagrafici e le tue impronte digitali, ti esce una tesserina, insomma, che ti dice con su scritto il tuo potenziale nella vita, cioè quello che avresti dovuto essere, o meglio quello che i tuoi geni in teoria, no, ti dicono che è il tuo potenziale di vita. E cosa succede? Che ovviamente tutti c'è un facile passaparola, no? Anche perché la drogheria è quella dove si riforniscono tutti in città, e tutti lo provano questo gioco, chiamiamolo, no? Questo macchinario, e gli arrivano le risposte più disparate da queste tesserine. E a quel punto su tutti si crea questa domanda esistenziale, ovvero: ma se la macchina mi ha detto una cosa totalmente diversa di quello che io sto facendo nella mia vita, sono io che ho sbagliato? Ed è, cioè, questo destino, no, più alto di noi e sopra di noi, che ci dice in realtà che cosa dovremmo fare per sentirci completamente soddisfatti di noi stessi, della nostra vita? Oppure in realtà forse, cioè, è giusto pensare che ognuno di noi è, come dire, figlio e risultato delle proprie scelte, e quindi se è arrivato ad un certo punto ci è arrivato per un motivo, no? Per un libero arbitrio proprio. E quindi c'è tutto, si apre tutto questo discorso in modo però molto ironico, molto divertente, perché è pur sempre una comedy in cui si riflette, si piange, ma si ride tantissimo, perché tutti i personaggi poi di questo paesino sono particolari, tipici, no, classici, appunto, tra Starzollo e altri paesini già visti in TV, però tutti mettono in discussione la propria vita, a partire dal protagonista, che però tale non è, perché più andiamo avanti con gli episodi più scopriamo che si tratta di una serie corale, ok, in cui ogni episodio è incentrato su uno dei cittadini e uno dei protagonisti di questa storia, raccontandoci che cosa gli è uscito sulla tesserina e che cosa ha deciso di fare con quella risposta che gli è arrivata. Ovviamente tutte le storie poi man mano vanno avanti, come da Lost in poi ci insegna, ogni episodio è monografico, ma non dimentica la trama degli altri personaggi, okay? Però è molto intelligente questa scelta di farci capire che più si va avanti, più la storia riguarda tutti, non riguarda solo l'apparente protagonista, che è Dusty Hubbard, l'insegnante di liceo della scuola locale, che a 40 anni in realtà era tutto felice, compie 40 anni, è tutto felice e contento, poi gli viene la tesserina con su scritto che il suo potenziale nella vita è esattamente fare l'insegnante, e quindi si fa due domande e si dice: ma oddio, non è che... E agli altri invece stanno venendo le cose più disparate, come la preside del liceo che si improvvisa motociclista e si compra una Harley Davidson, ok, frecciando l'orizzonte perché pensa che a quel punto la sua vita vada rivoluzionata, e allora lui mette in discussione tutte le proprie scelte, non solo lui e tutti gli altri e tutta la comunità. Ed è molto importante il concetto di comunità in questa serie. Si finisce per domandarsi a quel punto che cosa debbano fare, appunto, della propria vita e delle proprie vite come comunità.
Tra l'altro è molto bello anche, mi pare sia il terzo o quarto episodio, l'episodio con protagonista il prete, dove
quello
lui
del prete è bellissimo, perché anche il prete locale, non vi diciamo cosa gli appare sulla tesserina, esatto, però gli appare un'altra cosa che lo mette molto in discussione. A me è piaciuto molto anche l'episodio del matrimonio, sempre non vi diciamo di chi è il matrimonio. Io lì mi sono proprio innamorato della serie, perché a parte che c'è una scena bellissima con protagonista Dusty Hubbard, che è interpretato da Chris O'Dowd, forse prima non l'ho detto, che è un comico irlandese, insomma, abbastanza famoso, che avrete sicuramente visto da qualche parte, ha fatto mille cose, molto bravo. È una scena, diciamo, musicale molto molto simpatica, che strizza l'occhio a cose già viste in precedenza in TV, e che, diciamo, ti veramente affezioni a tutti i personaggi, perché a quel matrimonio, come spesso capita negli episodi delle cerimonie, non nelle serie, si ritrovano tutti, e quindi molti nodi vengono al pettine, come diretto. Però sì, ci sono davvero molti episodi toccanti. Uno è sicuramente quello del prete, e uno è anche quello della sindaca del paese, che è anche la suocera, scusa, dell'insegnante, e che anche lei riceverà parecchie sorprese, diciamo.
Beh, siamo curiosi di vedere come va a finire. Noi ve lo consigliamo,
tra l'altro già rinnovata per una seconda
già
stagione,
rinnovata.
Quindi non preoccupatevi, se arrivati a quel finale, che è un finale che, insomma, chiamava una seconda stagione, ci sarà, ecco, l'hanno già
sarà una seconda stagione, quindi segno che Apple ci crede molto a questa.
Esatto, anche perché l'ha ordinato una settimana dopo l'album,
sì.
Un ottimo segno,
esatto,
direi.
Esatto, di molte serie magari ancora non conosciamo il destino, invece questa è già rinnovata. A proposito di seconda stagione, guarda, ho 30 secondi soltanto per chiederti di una serie di cui abbiamo parlato proprio, mi ricordo, quando debuttò, anzi forse un po' dopo, perché poi è cresciuta nel tempo, quindi l'avevamo recuperata dopo. Stavo parlando di Yellow Jackets, che torna con i nuovi episodi della seconda seconda stagione, non più su Sky ma su Paramount Plus.
Esatto,
ora molti diranno ma Dio, quante piattaforme, mi devo abbonare,
so,
a tutto, lo so ragazzi, che bisogna fare, questo
è colpa nostra.
Non è
però
colpa
ricordatevi
nostra.
Ricordatevi che se avete Sky col pacchetto cinema
lo vedete
Paramount
gratis,
Plus ce l'avete compreso,
esatto,
in automatico gratuitamente.
Tra l'altro mi pare anche, io non sono abbonato a Paramount Plus, magari lo chiedo a te, non so se sei informato al riguardo, ora una cosa personale ma può essere utile anche a chi ci sta ascoltando. Oltre a Sky mi ha detto loggati con il profilo di Apple Plus TV Plus, non è che
allora,
chi anche chi
questa cosa l'avevo letta anch'io, però non ho capito,
ecco,
in realtà sono sincero.
No, io non volevo andare avanti perché pensavo che poi magari mi chiedesse il pagamento, quindi mi sono fermato, ho detto magari mi informo, però non mi sono informato.
Guarda,
mi è venuto a mente
non
adesso.
Sono sicuro, può essere che sia quelle cose, quegli abbonamenti associati come certe altre cose che hanno fatto Netflix, Sky,
sì.
Però invece quella cosa di Sky Cinema è sicura, che se avete il pacchetto cinema, quella è la cosa importante,
ce l'avete gratuito che non è poco, insomma,
perché
già Sky Cinema costa un bel po'. 30 secondi per raccontarci che cosa ci dobbiamo aspettare dai primi episodi di Yellow Jackets.
Ok, perfetto, io ho visto i primi due, da oggi dovrebbe essere disponibile proprio il primo, se non sbaglio. Allora dico questo molto facilmente: se vi è piaciuta la seconda metà della prima stagione, che era quella che più ci faceva entrare nel merito, e tutte le caratteristiche, insomma, i colpi di scena, la colonna sonora pazzesca, la fotografia scura bellissima, e tutto questo discorso di questa storia di sopravvivenza al femminile, che in realtà è una storia di crescita di queste ragazze che sono sopravvissute e devono diventare adulte, e da adulte devono capire come a quale costo sono disposto ad arrivare per sopravvivere. Continua esattamente su quegli stessi temi, alzando addirittura il tiro con degli nuentri esplosive come Elijah Wood del Signore degli Anelli e Lauren Ambrose di Six Feet Under. Dico questo. Se ci sono piaciute
nonché di Servant, nonché di Servant.
Nonché di Servant, scusa, non l'ho nominata per non nonché di Servant che mi è piaciuta tantissimo, che fa sempre su TV Plus. No, comunque, se vi sono piaciute quelle caratteristiche, allora questa seconda stagione fa per voi. Se la prima stagione non vi aveva convinto, continua esattamente su quelli stessi temi, quindi
ripiegate su altro. Grazie Federico, grazie come sempre, un abbraccio,
grazie,
alla prossima. Ciao Fede.
Ciao.
Sono le 19.02, siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata numero 26. L'appuntamento come sempre alla prossima settimana, mercoledì prossimo alle 18.05 in diretta su Nova Radio. Se vi siete persi questa puntata, volete riascoltare, vi siete persi un pezzo, insomma, volete fare quello che volete con questa puntata, la potete riascoltare in podcast su novaradio.info già da domani. E poi nel fine settimana, come sempre, arriverà il podcast su Spotify e Amazon Music. Vi lascio al giornale radio e poi alla programmazione musicale di Nova Radio. Buona serata.